Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Tech Heroes. Oggi qui con me c'è Matteo Collina e parleremo di una tecnologia che negli ultimi anni ha fatto molto parlare di sé, ovvero Node.js, e in particolare capiremo come uno sviluppatore che lavora con Windows può lavorare con Node.js, ma soprattutto cercheremo di capire bene che cos'è Node.js e quali sono i vantaggi di utilizzare Node.js rispetto magari ad altre tecnologie simili. Benvenuto Matteo a questa puntata di Tech Heroes, presentati per chi non ti conosce.
Ciao Lorenzo, innanzitutto grazie per avermi invitato. E mi fa molto piacere, dopo tutte le chiacchiere, siamo riusciti a organizzare questo Tech Heroes. Allora, innanzitutto, chi sono io? Io sono collaboro nello sviluppo del progetto Node.js. Sono uno dei volontari, definiamo collaborator, e appunto siamo veramente tanti, ormai siamo anche una sessantina. In particolare, io mi occupo degli stream e del modulo Digram. Gli stream, lo vedremo tra un po', è un modo per canalizzare flussi di informazione, e invece Digram è il supporto a UDP.
Perfetto.
Sono anche, però purtroppo di solo open source
Non si
non si
campa.
campa, quindi purtroppo insomma bisognerà anche, si lavora anche, lavoro, io collaboro con un'azienda che si chiama Nearform, è un'azienda irlandese, siamo ormai 100 persone in tutto, distribuite tra l'America, nord e sud, abbiamo anche delle persone in Sud America, Europa, abbiamo anche qualcuno in Sudafrica, siamo tutti distribuiti, lavoro remoto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è una bella storia, ecco, in generale è un'azienda che sta avendo molto successo, e in particolare ho iniziato a collaborare con loro grazie alle attività a una libreria open source, di cui magari vi accenno una cosa dopo.
Ok.
Io tengo anche dei corsi di formazione, in particolare adesso ho il prossimo corso che terrò a Bologna con Avanscoperta il 9-10 di febbraio,
Sempre su
sempre
Node.
su Node, sempre su
Perfetto.
Node. E faccio anche parte, questo non c'entra con Node, dell'advisory board della serie di conferenze CodeMotion. Probabilmente molti di voi sono venuti a un CodeMotion, quindi spero vi siano piaciuti gli ultimi, ecco.
Perché c'è il
Congrats.
tuo zampino
C'è il mio
dentro.
zampino, in alcune cose c'è il mio zampino. Il mio zampino di solito si vede, quindi più un aumento degli speaker internazionali, più cose su JavaScript. Soprattutto nell'ultimo di Roma c'erano un sacco di talk interessanti su JavaScript.
Bene, bene,
Purtroppo a
bene.
Milano ci saranno meno talk su JavaScript, perché la comunità di Milano è stata un po' meno ricettiva.
Ah, ho
Però
capito. Però ce la possiamo
ce la
fare.
possiamo fare, capito?
Bene, bene. Invece sui tuoi progetti open source.
Grazie di avermelo chiesto, io ci tengo sempre tanto a parlare delle librerie che faccio e rilascio in open source. In particolare, innanzitutto collaboro con Node.js, non collaboro abbastanza
Vorresti.
quanto vorrei, ma bisogna sempre incastrarlo tra mille cose, quindi tento di dare il mio contributo nella maniera più efficace possibile. Spesso vuol dire anche solo fare la review di una pull request. Non so quanti di voi sappiano che cos'è una pull request, è un modo per collaborare fra sviluppatori nei progetti open source. Quindi io posso chiedere al progetto open source di Lorenzo: guarda questo pezzo di codice e vedi se può servirti. E questo è il modo di collaborare. Insomma, poi Lorenzo può andare a visionare il codice e raccontarmi vedere tutti i cambiamenti. Poi sono il lead maintainer di una libreria che si chiama MQTT.js. MQTT è un protocollo molto famoso per l'Internet of Things. Se non lo conoscete, cercatelo, googolatelo. Dopodiché ha anche un broker sempre per MQTT Mosca, anche questo molto, molto usato. Mi piace poi parlare di Level Graph, perché Level Graph è stato un po' la libreria che mi ha consentito di fare un po' il salto dalla community italiana
A quella
a quella
internazionale.
internazionale. Ero in Irlanda a fare, mentre facevo in visita all'università di Galway, e ho fatto questo lavoro libreria, ma non credendo che nessuno, cioè perché mi piaceva, mi sono messo lì, ho iniziato a fare scrivere. In quel momento ero da solo in casa, ho iniziato a scrivere codice alle, penso, 8 di sera, ho finito alle 4 della mattina, tipo una di quelle robe. e ho scritto una tirata, ho scritto la prima versione e ho iniziato a lavorare e di lì alcuni miei, qualche altra persona, delle persone che stavano collaborando con Nierfom in quel particolare momento l'hanno vista, mi ha detto no, devi venire giù, Nierfom è un'azienda irlandese nel sud dell'Irlanda. Quindi ci siamo incontrati, siamo andati giù, abbiamo bevuto delle buone pinte, la birra in Irlanda è molto buona. E abbiamo bevuto delle buone pinte, e però in quel momento Nierfom, ecco, stava in un tavolo da 10 persone e adesso siamo 100 e abbiamo un problema.
Bene, bene. Parliamo invece di Node.js, raccontami un po' la filosofia del progetto. Come è composto?
Node.js è composto da tante sottoparti. La parte più prominente che più vediamo è la parte JavaScript, ma non è solo JavaScript. Node.js è anche una considerevole parte che è scritta in C e C++. Oltre appunto all'interprete, che è Vuoto. Non so se conoscete Vuoto. Vuoto è l'interprete di Google Chrome, lo usate tutti i giorni probabilmente se usate Chrome. E quindi Node.js è composto da una virtual machine, da una JavaScript machine, è composto da un'altra cosa che è l'event loop, che è che viene fornito da una libreria C che si chiama libuv, che consente di fare input-output asincrono su tutte le piattaforme, quindi da Linux, Windows e Mac, e funziona molto bene con delle performance eccezionali. Inoltre ha anche un altro, quando installate Node vi viene installata una cosa che si chiama NPM. NPM è il registry dei pacchetti di Node.js, e per quanto sia non è un progetto gestito dalla Node Foundation, comunque viene installato assieme di NPM. Tra l'altro, Node.js appunto da un po' di tempo ha una Node Foundation. Parliamo di questo tra poco. Cos'altro? L'unica cosa che volevo ancora dire è che stiamo lavorando, sono appena stato ad Amsterdam per il Collaborator Summit a seguito di Node.js Interactive e abbiamo discusso come sta procedendo lo sviluppo di un layer di compatibilità per le macchine virtuali, e mi piaceva proprio menzionare proprio in questa sede che nel futuro prossimo ci sarà una build di Node.js basata su Chakra Core, che secondo me è una cosa molto molto importante per la community. Quindi
che Chakra, vi ricordo che è l'equivalente di Vuoto per Chrome. Chakra è il motore che prima faceva parte di Internet Explorer, poi è stato profondamente riscritto e ora è il motore di JavaScript di Edge, fondamentalmente, sì. Che è stato reso open source, che magari uno non ci pensa perché pensa ancora alla vecchia Microsoft. E di qualche giorno fa, non so se hai visto la notizia, che la GitHub ha pubblicato le statistiche di tutti i vari progetti, sì, sì. E una delle statistiche era che Microsoft, come numero di persone che collaborano a progetti open source, era in cima alla classifica, sì. Cosa che ha stupito tutti nella community.
Io sono ancora... il modo in cui Microsoft è riuscito a cambiare il suo approccio alla community e a tutto quello che è il mondo open source negli ultimi 3-4 anni è qualcosa di quasi sconvolgente. Quindi io sono in più totale, ringrazio per i tool che vengono fatti, ringrazio perché mi risolvono tanti problemi. Quindi io sono contento, sono veramente, veramente entusiasta, quindi non vedo l'ora di vedere più cose che arrivano, che vengono fuori dalla fornace Microsoft, quindi...
Bene, bene. Parlaci invece dell'event loop, spiegaci bene di che cosa si tratta e che cosa consiste in dettaglio.
L'event loop di Node.js è quello che viene fornito appunto da libuv, e tra l'altro questa slide è probabilmente in tutti i corsi che tengo. E ne avrò parlato probabilmente a 200.000 talk, a conferenze, eccetera. Ma è ancora un sacco di persone non hanno chiaro come funziona, e tutte le volte vale sempre la pena ripeterlo. Innanzitutto il Node.js Event Loop, noi abbiamo un interprete JavaScript. L'interprete JavaScript di Node.js è single thread, quindi quando esegue JavaScript esegue solo lui. Questo significa che in realtà noi possiamo, non abbiamo tutto il problema di gestire accessi concorrenti alla memoria, i lock, i thread. Tutto questo scompare e possiamo semplicemente scrivere il nostro codice come se fosse, se non ci fosse accesso concorrente ai dati. Però questo ha una contraltare. Quando dobbiamo fare un'operazione di input-output, dobbiamo andare a chiedere dobbiamo andare a registrarci e dire vogliamo fare un'operazione di input-output e rilasciare il controllo del mio processo del JavaScript a chi? A l'event loop, che è questa libreria che si chiama libuv, di cui ho parlato un attimo fa. Come funziona libuv? Libuv si aggancia a livello sia kernel sia utilizza un thread pool interno, perché si aggancia a livello kernel per gli eventi che possono essere gestiti in maniera sincrona direttamente dal kernel. La maggior parte degli eventi possono essere gestiti in questo modo, per esempio ricevere dati da una socket o leggere un file, eccetera. Però c'è anche una cosa che si chiama il thread pool. Perché? Perché ci serve il thread pool? Perché alcune cose non sono di questo tipo. E quindi, tipo per esempio, alcune cose di crittografia o altro, è meglio farle fare sul thread pool, così mi libera l'event loop e possiamo sfruttare le CPU che ho a disposizione. Quando queste attività asincrone di basso livello finiscono, tutto questo avviene in C++. Quando queste attività finiscono, viene caricato un evento in una event queue che a un certo punto mi torna, viene prelevato e mette in esecuzione un contesto JavaScript, che è il contesto JavaScript legato a quella callback, se vogliamo chiamarlo, eccetera, eccetera. E poi il processo continua, più o meno così, quasi avanti e indietro, quasi all'infinito, ecco. La cosa interessante è che questo è un paradigma molto diverso rispetto a quello che era il paradigma tradizionale per sviluppare applicazioni web, ma che consente una grande scalabilità. Tra l'altro sono rimasto sorpreso delle prestazioni anche su Windows, perché appunto ci sto lavorando dopo probabilmente 12 anni che non facevo nulla su Windows. È un annetto che sono tornato a utilizzarlo, e più o meno le prestazioni sulla singola macchina in test di sviluppo io posso dire che sono sostanzialmente equivalenti tra Linux, Windows e Mac. Sostanzialmente libuv fornisce prestazioni sostanzialmente equivalenti su hardware analogo, più o meno, nel senso non è smaccatamente, non si nota smaccatamente una differenza, ecco.
Quindi anche se era stato scritto originariamente per Linux,
però
il porting è stato indolore. Non a livello di chi l'ha scritto, ma il risultato finale ha le stesse performance, quindi sì, uno può scegliere se preferisce sviluppare su Linux, su Mac, su
questo
Windows.
Non c'è minimamente, le cose funzionano sostanzialmente in maniera equivalente, quindi una grande attenzione c'è, tra l'altro, nel supportare nel modo migliore Windows, perché una enorme fetta di sviluppatori utilizza Windows per sviluppare, quindi veramente un numero veramente veramente alto, quindi ed è una piattaforma perfettamente supportata, cioè una volta che avete configurato bene l'ambiente di sviluppo si può fare tutto quello che si fa con Linux e Mac con Windows.
Perfetto.
Ok. Ovviamente poi se volete collaborare a Node.js, siccome la maggior parte delle persone invece viene un po' da un mondo Unix, Linux, c'è tanto bisogno di tester per il mondo Win, gente con conoscenze C++, ci piace, esatto. C'è tanto lavoro.
Quindi se c'è qualcuno che si sente di diventare magari nel tempo un collaborator di Node.js, può magari contattare Matteo, che lo introdurrà nel mondo.
Assolutamente.
E poi, se ci sono le caratteristiche, è molto...
Abbiamo fatto a seguito delle conferenze, delle principali conferenze della community Node, facciamo quasi sempre un workshop che si chiama Code and Learn, dove appunto insegniamo come contribuire a Nod, tutto il processo, eccetera, eccetera, perché c'è un processo qualitativo molto, molto approfondito per appunto collaborare a Node.js.
Bene, quindi parlando della community, prima citavi che comunque anche se il non viene gestito direttamente dalla Node Foundation, viene installato il package manager NPN come si dice, e questo package manager mi sa che è anche un indicatore del successo che sta avendo Node nel tempo.
Direi proprio di sì. NPM segue una crescita esponenziale. Questo è da quando è stato fondato questo sito, da cui prendo questo grafico, che si chiama moduscount.com, che lo utilizzo sempre. Mi raccomando, questo per dargli credito del gran lavoro fatto. Come vedete, ci sono i conteggi delle varie community e del fatto di come Node.js, di come NPM sia in parte crescendo a una velocità esponenziale. L'ultimo conteggio l'ho preso ieri, siamo sicuramente aumentati, è a 342.000 pacchetti pubblicati su NPM.
Ok.
È un numero che io non so leggere di download.
Non ho 5 miliardi e qualche cosa, sì.
Sì, 5 miliardi, 5 miliardi di download, tutto questo sono 5 miliardi di download nell'ultimo mese. Quindi...
Ah giusto, nell'ultimo mese. Immaginiamo...
No, ma è un problema, i ragazzi stanno, il team di NPM sta facendo un lavoro fantastico per tenere su NPM. Cioè già tenere su il registry pubblico è un lavoro...
Immagino.
È un lavoro immane. E, è una comunità che sta crescendo tantissimo, NPM viene usato, è parte integrante del...
Anche per la tua maglietta, la maglietta quando ti alzi.
Qualcuno nota, questa qui è la prima maglietta che mi è andata a una NodeConf, questa mi è andata a NodeConf EU 2014.
Comunque, visto che magari grigino sul bianco non si vede bene, c'è scritto NPM install t-shirt, quindi lui la mattina va su NPM e NPM lo veste, esatto.
Cioè.
E invece, sempre parlando di NPM, magari c'è qualcuno che si ricorda di quello che è successo qualche tempo fa con questo modulo chiamato LeftPad?
Ah sì, c'è un bellissimo sticker, se vedete qua, c'è un bellissimo sticker, lo sticker di LeftPad, volevo anche ringraziare JP che mi ha dato lo sticker. Un po' di tempo fa c'è stato un brutto incidente nella community che per motivazioni su cui non voglio entrare, è stato un pacchetto che ho usato dal mondo intero sostanzialmente, è stato fatto unpublish, cioè è stato tolto dal registry. Questa cosa era possibile ma solo per la singola versione. Perché? Perché se io faccio un errore, voglio poterlo ritirare, perché non voglio lasciare lì qualcosa che non dovrebbe essere usato da nessuno. In particolare se manca un file, se succede qualcosa. Cosa è successo? Questa feature però era stata limitata all'ultima versione, a una singola versione. Questa persona ha iniziato a togliere
tutte le versioni.
Ha scritto uno script che ha tolto tutte le versioni di tutto il software che aveva pubblicato, causando un problema di natura globale, cioè il workflow per più o meno 6 ore, il workflow del mondo è stato interrotto, perché appunto questa libreria era una dipendenza di tutti. Tra l'altro, cosa fa la libreria LeftPad? Aggiungi degli zeri davanti a un numero, cioè non stiamo parlando di niente, capito? Il problema principale non è stato questo. Il problema principale non è stato questo evento, perché comunque in
poco... è stato la goccia che ha fatto probabilmente traboccare
questo,
il vaso.
Il problema è stato che della gente poi ha approfittato del fatto che questa cosa era stata fatta unpublish e ha pubblicato del malware.
A nome di quella...
Non di questa libreria in particolare, perché questa libreria in 15 minuti, mezz'ora, era stata ripubblicata subito da un'altra persona. Per altri è stato in altri pacchetti è stato caricato del malware. Tutto questo è stato subito corretto in tempo di record dalla community, quindi nel senso si è autocorretta. E nel giro di qualche giorno NPM ha introdotto delle policy per eliminare questo rischio. Quindi adesso questa cosa qui non si può più fare. Se vuoi cancellare la tua identità da NPM, gli mandi una mail loro ti cancellano la tua identità, ma non ti cancellano i moduli che hai, perché tu, una volta che li hai fatti, li hai, tra virgolette, donati.
Chiaro. E questo donati comunque è importante perché fa vedere che anche le community che partono dal basso, che partono comunque da magari da delle idee per supportare dei progetti, cioè possono succedere degli incidenti, il punto non è se ci sono gli incidenti o no, è esattamente come, è come la community reagisce, è come prende, come decide di gestire anche per il futuro, per evitare che questi incidenti succedano. Quindi secondo me ha senso parlarne, perché se no magari qualcuno ha semplicemente letto su qualche sito, fra virgolette, di gossip informatico, che sia stato un problema, e dice: no, io non mi fiderò mai di questa tecnologia. Come tutte le tecnologie, come tutte le cose dove c'è a un certo punto un intervento umano, a volte ci possono essere delle procedure che vanno tarate, e qui sono state tarate.
Guarda, assolutamente sì. Io dico sempre a tutti, quando utilizzano software di qualunque tipo, che qualunque sviluppatore che utilizza del software fatto da altri all'interno della sua applicazione, e vorrei aggiungere software fatto da altri a partire dal sistema operativo in su, quindi sì, nel senso una lunga... E io dico sempre che bisogna sempre ragionare con la regola dell'ultimo maintainer. Tu sei sempre l'ultimo maintainer del software che rilascia ai tuoi clienti, che la tua azienda usa, eccetera, eccetera. Sei sempre l'ultimo maintainer di tutto. Quindi in alcuni casi uno può dire: ah, io vabbè, compro il supporto, sto usando una tecnologia proprietaria, compro il supporto. O utilizzo una tecnologia open source, compro il supporto, più o meno uguale, perché è qualcosa che non posso mantenere da per me. In altri casi, come qui su NPM, il supporto te lo fai tu. Oppure anche qui ci sono aziende che ti offrono più o meno in maniera generica il supporto su pacchetti Node.js di terze parti. Perché? Perché è un servizio che è molto richiesto. Appunto perché uno vuole fare dei risk del problema. In questo particolare caso la soluzione in generale per risolvere la maggior parte dei problemi è tenersi quella che è una copia di NPM in house, e che è una cosa che hanno la maggior parte delle...
Sì, esatto, cioè perché comunque questo vale in generale per tutti i package manager, perché comunque
è ovvio.
Se io devo gestirmi il mio codice sorgente e devo anche essere sicuro che magari ho inserito del codice su Git o su altri sistemi di source control che magari mi utilizzo, devo anche tenermi le copie delle librerie con cui avevo fatto quel codice lì, perché poi per qualche motivo quelle librerie spariscono e io non riesco più a ricompilare il mio codice. Io devo essere sempre sicuro di poter compilare. Io ho avuto a che fare con aziende che facevano addirittura ai tempi il check-in dell'immagine del sistema operativo, dell'immagine della macchina di build, quindi non il check-in, perché diventava un delirio fare il check-in di 4 giga di immagine, però la tenevano da parte perché dicevano: io devo essere sicuro fra 6 mesi, magari per motivi di regolamentazione, ad esempio software per il campo medicale, loro dovevano replicare esattamente, cioè dovevano avere una macchina che compilando replicava esattamente al singolo byte quello che hanno generato. Ed è la stessa cosa, poi lì era portato all'estremo che mi tenevo via la copia della macchina, cioè dell'immagine che avevo utilizzato per fare la build, però il punto è proprio questo.
Assolutamente.
Ma parlando di stabilità, Node.js è stabile? E come viene gestite le varie versioni?
Allora,
perché è uno dei punti sempre un po' critici del software open source, dire no, ma non è una critica, nel senso, anche ad esempio tu adesso ci parli della long term support release, anche Windows 10 ha un concetto molto simile, proprio per le aziende che vogliono evitare di continuamente ricevere aggiornamenti che non hanno testato.
Allora,
quindi non è una critica, cioè non è una, è proprio capire come gestisce Node.js
prima di tutto,
questa cosa.
La cosa più importante di cui parlare è il fatto che occorre aggiornare il software, e aggiornare il software vuol dire aggiornarlo sul vostro portatile. Quando c'è una patch, il sistema operativo vi inizia a ululare e dire: devi aggiornarmi assolutamente, ma dovete aggiornare anche i sistemi che state sviluppando. Oggigiorno, e una volta ogni 2-3 mesi, c'è una nuova vulnerabilità di OpenSSL un nuovo attacco al protocollo SSL, per cui bisogna deployare dei fix, dei controfix, eccetera, eccetera. Ci sono tutte queste vulnerabilità. Se non lo facciamo, i nostri sistemi sono poco sicuri. Quindi, in ogni caso, questo è il punto di partenza, noi dobbiamo avere in piedi un sistema per tenere aggiornata la versione di Node.js. Detto questo, un conto è tenere aggiornata per i cosiddetti fix di sicurezza, un conto è le release del progetto. Più o meno Node.js fa una release ogni circa 2 settimane. Questo per darvi un'idea della voracità e della quantità di lavoro che stiamo riversando su questo progetto. Ovviamente il lavoro però non vuole limitare al minimo i problemi per la community. Cosa succede? Vi racconto cosa è successo nel passato e poi cosa è successo ora. A un certo punto, per motivazioni interne, c'è stata una rottura fra una parte della community e l'azienda principale sponsor dell'attività di Node.js, che era Joyent, e questo è successo più o meno quando è uscita la questo purtroppo ha avuto dei brutti risvolti. C'è stato un fork, si chiamava IOJS, c'è stata la versione 1, 2, 3 di IOJS, e poi invece sono stati riuniti all'interno della cosiddetta Node Foundation. Adesso abbiamo una foundation che gestisce il progetto, grazie. Ringrazio, perché oggettivamente è stato un lavoro titanico. Il foundation è stata annunciata a gennaio 2000 e a febbraio 2015, ma in realtà se ne parlava da più o meno il 2014, ma
sì.
quasi inizio anno, quindi cioè c'era nell'aria che si volesse fare qualcosa, da quando c'è stato sostanzialmente poi il fork. Quindi cosa è successo? Abbiamo avuto la versione stabile di Node più storica è la versione 0.10. 0.10 è la versione più è la versione di cui finalmente ci liberiamo. A ottobre finisce, primo di ottobre o il 31 ottobre, cioè il 31, finisce il supporto a Node 0.10. Quando vedete maintenance vuol dire che è sostanzialmente bug di sicurezza e poco più. Quindi non abbiamo più. Se usate Node.js 0.10 all'interno della vostra applicazione, dovete aggiornare la vostra applicazione. C'è stata poi anche una versione 0.12, non molto usata. Anche qui valgono più o meno le stesse cose di 0.10, anche perché 0.12 finisce a fine anno, quindi siamo lì. Io nel mio software open source, queste qui non sono già più supportate dal 1° di settembre, l'ho tolto dappertutto. Tanto per dirvi com'è la situazione, perché sono vecchie, ok? 0.10, cioè, sono cose veramente, veramente di anni e anni fa. La versione di Node che probabilmente molti di voi stanno installando adesso, che è la versione marchiata LTS, è la 4. Notate che abbiamo la versione 4, per esempio, ha avuto 3 fasi, ha avuto una versione current da agosto 2015 fino a ottobre 2015, e poi è diventata LTS, e spero il puntatore si veda bene. E la versione current è la versione più attiva, è la versione su cui si fanno release attive. Quindi se io mando una patch che non è breaking, che non cambia alcuna funzionalità, ma aggiunge magari delle funzionalità, mi viene introdotta in current. Active LTS vuol dire che una versione current, le versioni pari current finiscono come active LTS. Cosa vuol dire? Vuol dire che è la versione LTS che più o meno dobbiamo usare, e è una delle versioni straconsigliate, per cui questa versione continua a ricevere dei fix dalla versione current, sostanzialmente continua a ricevere i fix che servono, continua a ricevere anche nuove feature se sono supportabili da quella versione, se ha senso supportarle, ma non, niente che possa impattare la maggioranza.
Quindi non introduce delle breaking changes.
Non introduce, ma infatti possiamo vedere, non introduce breaking changes. Nessuna delle versioni di Node introduce dei breaking change all'interno della versione. Però ci sono delle cose più piccole che magari non si possono portare dalla versione più moderna alla versione passata, perché okay, tra una versione major, tra V4 e V5, ci sono stati dei breaking changes, come tra V5 e V6.
Chiaro.
Notate che la V5 è uscita dal supporto, la V5 ha finito il suo ciclo e adesso abbiamo V6 che a ottobre diventerà la nuova LTS. Siamo tutti eccitati per la versione V6 che ha la nuova LTS, perché la V6 ha quasi tutto, ECMAScript 6 integra quasi tutto, e quindi si può usare una sintassi nuova, siamo tutti in attesa di come la community reagirà. Notate che le versioni LTS sono tenute in vita per un periodo estremamente lungo. Siamo quasi a metà del ciclo di vita della versione 4, che è iniziata a agosto 2015 e finirà ad aprile 2018.
Okay.
Cioè abbiamo ancora un anno e mezzo di vita, in cui poi noi in tutto quest'anno e mezzo, da aprile 2016, possiamo iniziare a portare la nostra applicazione a V6. Tipicamente i cambiamenti, siccome abbiamo tutte queste release major abbastanza veloci, tra virgolette, non abbiamo il problema, cioè se noi seguiamo il ciclo di sviluppo, più o meno i cambiamenti sono sostanzialmente minimi ad oggi. Cioè oggi se un'applicazione gira su V4, gira quasi sicuramente su V6, senza grossi problemi. È importante parlarne, perché questo vuole tranquillizzare chi decide di approcciarsi a questa tecnologia. Quindi è importante sapere cosa ti garantisce Node e cosa non ti garantisce Node, ed è importante sapere che noi abbiamo un ciclo di vita fino a aprile 2018, entro cui dopo dobbiamo pensare a fare un aggiornamento della nostra applicazione alla versione nuova. Ad oggi la maggior parte delle software che vedo lo vedo uscire con Node V4.
Ok. E bene, parliamo adesso di come uno sviluppatore può configurare la sua macchina di sviluppo.
Assolutamente sì. Come abbiamo detto, Node.js ha due componenti fondamentali, una è la parte JavaScript e l'altra sono scritte in C++, e questo è una caratteristica fondamentale di Node. Noi possiamo scrivere componenti, moduli, NPM, che abbiamo detto, anche in C++. Questo vuol dire che possiamo integrare veramente facile librerie, cose che erano già state fatte dalla community C++, e possiamo integrare funzionalità del sistema operativo, si possono fare tante cose grazie a questa cosa qui, ad esempio, non so, Graphics Magic, Image Magic, o cose più esoteriche come SQLite o LevelDB. Non so se conoscete LevelDB, andate a vedere cos'è LevelDB, Level Up il modulo si chiama su NPM, eccetera eccetera. Quindi è molto, è una caratteristica fondamentale, bisogna avere un ambiente configurato con un compilatore. Node.js per fare queste compilazioni utilizza Python, quindi usiamo dei tool scritti in Python per compilare le nostre cose, quindi per costruire Node.js si usa Python, tanto di cappello la Python community, perché bisogna, si siede sempre sulle spalle dei giganti, no? Ogni iterazione si basa su quello che è stato fatto prima. Per sviluppare Node.js l'ambiente fondamentale è il terminale, la shell. Si utilizza un terminale per interagire con, usare NPM, usare i comandi, usare i tool, eccetera. Non si usa tipicamente un IDE, si va ad utilizzare un editor e un terminale. Di editor ce ne sono di ogni genere. Io personalmente io vengo da una storia di Unix, Linux e poi Mac, estremamente lunga, quindi ho iniziato a in prima macchina Linux, ce l'ho avuta quando avevo 16 anni, quindi stiamo parlando di un po' di tempo fa. Io utilizzo VI, quindi nel senso, per me più o meno, a me mi basta un terminale, io con VI vado dappertutto. Dopodiché capisco che oggettivamente la curva di apprendimento sia un pochino brutta.
Abbiamo fatto un Techiros con Nicola Iarocci su Vim e VI e i binding anche di Visual Studio per VI, e quindi ne abbiamo già parlato.
Ne avete già parlato di...
Gli ho già fatto anche a lui la battuta se si riesce a uscire da VI o se bisogna spegnere la macchina. Per cui le classiche con no, lo so.
Potete dirne di tutte, io utilizzo, nel senso, io uso quello, quindi a me è proprio...
No, ma infatti c'è la...
Io posso dire solo che non è proprio lo strumento più facile per una persona che si approccia a una nuova tecnologia, in particolare per qualcuno che viene dall'utilizzo estensivo di un IDE. Non ho niente contro gli IDE.
Sono due filosofie diverse.
Sono due filosofie diverse. Gli IDE funzionano estremamente bene per linguaggi statici, che tipati staticamente, quindi in cui si posso fare tante cose grazie a quello, tanti refactoring, eccetera. Per linguaggi come i linguaggi di scripting tipicamente non
aggiungono quel valore aggiunto per cui che poi porta il loro peso, perché comunque uno mi dice ma io non so, Visual Studio sono 5 giga di install, ho capito, però poi ti dà il debugger, ti dà questo, ti dà quell'altro, se lo usi vale la pena installarli, se non li usi perché comunque stai facendo una cosa dove magari utilizzi solo in minima parte le funzionalità, puoi anche scegliere uno strumento più snello per quello che devi fare.
E in particolare ad oggi le scelte da più o meno più popolari sono Atom, Visual Studio Code, Sublime Text, e Sublime Test. No, Emacs mi dispiace. No.
L'hai messo per motivi...
L'ho messo per motivi politici, per evitare un flame, perché ho qualche collega che usa Emacs, ma meglio... Possono passare a VI, nel senso. quello che tento a suggerire per sviluppatori Node alle prime armi, per chi si affaccia a questo mondo per le prime armi, è Visual Studio Code. E la motivazione rientra nella sua integrazione con Git. Per sviluppare software Node noi tipicamente usiamo Git, un sacco. E in molte community, in altri ambienti, questa cosa non è così diffuso. Tante gente arriva da Subversion, tanta gente arriva da TeamCity, tante altre persone arrivano da tanti mondi diversi,
sì.
C'è tutto un ecosistema, l'industria sta convergendo nell'utilizzo di Git. Git è fantastico, non è proprio user friendly.
Attenzione, magari per qualcosa, Git è disponibile in è disponibile stand alone, uno se lo può installare, è disponibile, perché molti confondono Git con GitHub, soprattutto
magari
nel mondo Microsoft, dove lo vedono per la prima volta associato a GitHub. GitHub usa Git, però sì. Git lo puoi usare tranquillamente anche in casa, e giusto per dire, anche ad esempio, se io installo Alt Information Server o utilizzo Visual Studio Team Services, che è il sistema di gestione dei progetti che facciamo noi in Microsoft, uno degli strumenti sus control supportati pienamente è Git. Tra l'altro non ci siamo riscritti Git, ma installiamo e usiamo anche online lo stesso Git inventato da Linus Torvalds anni fa.
Scritto in 2 settimane anche quello.
Esatto, cioè, per cui attenzione, perché io lo dico perché magari chi viene da altri mondi sa benissimo che Git non è GitHub, magari nel mondo Microsoft uno vede GitHub e pensa, allora state dicendo, se GitHub, tutti i progetti Microsoft open source sono su GitHub, ma attenzione, Git è diverso da GitHub.
È diverso da GitHub.
Lo dico perché mi è capitato varie volte.
Hai fatto benissimo. Il problema è che la modalità di lavoro di un sistema come Git è diverso dalla modalità di lavoro di un sistema, per esempio, come Subversion.
Chiaro.
Che è quello contro cui di solito combatto. C'è un bellissimo talk di Linus Torvalds che dice brutte cose su CVS, Subversion, e dice tante belle cose su Git.
Ogni scarafone
è bella mamma sua, andatevelo a vedere, è un Linus Torvalds più giovane di quello di adesso, quando aveva appena creato Git, ha fatto una presentazione a Google, se cercate Linus Torvalds Git su YouTube trovate questo capolavoro, è un'ora e capite la personalità di Torvalds, è un bellissimo talk, io lo raccomando a tutti di guardarlo. Comunque Visual Studio Code ha questa bellissima integrazione con Git, che è qualcosa che la maggior parte delle... Perché quando state imparando una nuova tecnologia, tendete a imparare... Aspetta, devi imparare... Potrei dover imparare JavaScript. Posso dover imparare un nuovo editor. Devo imparare un nuovo sistema di controllo delle versioni. Non so cos'altro. Quindi, e tutte le librerie che devo usare, tutto un mondo. Quindi
paradigma, anche quello che
dicevi prima, per cui... Tutto. avere uno strumento visuale che mi aiuta a fare check-in, a fare committare, fare il push, fare tutte le cose di Git in maniera molto semplice è estremamente comodo. Io questo qui lo ammetto perché quando l'ho visto è stato oh che bello, così non lo devo più spiegare. e quindi perché uno che tiene, faccio corsi di formazione, tra le altre cose, quindi facendo corsi di formazione mi capita molto spesso di dover...
Poi è logico che uno poi, se vuole poi padroneggiare Git, la shell
è fondamentale,
ma almeno all'inizio quando uno dice ok vai sul repository e tira giù l'ultima versione di quello e quell'altro, gli dice ok vai lì, inserisci l'ID, l'URL del repository, ci pensa al tool, poi ti spiegherò magari con calma come farlo, ma non perdiamo magari mezza giornata solo a tirare giù le robe da cui partire.
Assolutamente.
Bene, e passiamo su Windows adesso a vedere
passiamo
invece i dettagli.
Un'ultima cosa che volevo citare è il supporto al debugging.
Sì.
Che anche quello bisogna... Io non ho problemi a usare un debugger testuale, per me non è stato un problema, capito proprio. Cioè,
però
io capisco che altri abbiano bisogno di tutto, nel senso non faccio alcuna critica o alcune cose, però venendo da un mondo molto orientato al terminale, orientato a quelle cose, per me...
I breakpoint col mouse non facevano parte.
I breakpoint col mouse per me, vabbè.
Però c'è,
in Visual Studio Code c'è e funziona molto bene. E quindi anche questo ve lo consiglio se è uno strumento che vi serve. Altrimenti, se volete usarlo con i breakpoint visuali, c'è uno strumento che si chiama Node Inspector e da una qualche versione in poi, la 6 qualcosa, 6.4, 6.5, non mi ricordo, perché qui comincio a fallire, è possibile addirittura fare direttamente debugging di Node da Google Chrome, dal debugger di Google Chrome, che funziona esattamente come funzionava Node Inspector. Infatti tira su il debugger di Google Chrome e ci attacca Node.js sostanzialmente.
Okay.
Però ovviamente non è integrato nell'editor di sviluppo, quindi abbiamo tutta una serie di...
Mentre con Visual Studio Code lo faccio direttamente.
Io lo segnalo perché è qualcosa che tipicamente a tante persone piace.
Passiamo quindi a vedere un po' in dettaglio la parte Windows e poi dopo chiudiamo con dove la gente può andare a ritrovare delle risorse.
Allora,
come configuro una Node Machine su Windows?
A un certo punto ho avuto il problema che nella community ho iniziato ad avere delle persone che mi chiedono ma io come faccio a installare Node su Windows? E la critica che alcuni miei colleghi facevano a queste persone è no, ma non devi usare Windows. E cioè, che questa cosa qui è assolutamente contraria a quella che è la filosofia di Node. Quindi la filosofia di Node è ma puoi usare quello che vuoi, noi ti aiutiamo a risolvere il tuo problema, sostanzialmente. Nel senso che se hai un problema con Windows, tentiamo di far andare il meglio possibile, andiamo dove la community va. Esatto. A noi non ci interessa dire usa Linux piuttosto che Windows piuttosto che Mac, ok?
Sviluppa anche perché se io arrivo con Windows e sono abituato a lavorare su Windows e tu mi dici no, devi per forza passare di là, a un certo punto dico sai che cosa, preferisco cambiare Node che cambiare tutto il resto, magari.
Assolutamente.
Che è la stessa cosa, ad esempio uno mi dice perché c'è così tanto supporto di Linux, ad esempio, su Azure, perché se tanta gente ci chiede Linux su Azure, noi dobbiamo dargli Linux su Azure e siamo felicissimi di dargli.
Perfetto.
Esattamente lo stesso motivo.
Esattamente lo stesso.
Perché stiamo parlando di informatica e non di religione, non di credenze o di convinzione. Poi uno usa il sistema che preferisce, cioè però...
No, assolutamente sì. Un po' di anni fa era estremamente difficoltoso configurare bene una macchina su Windows e in particolare era un lavoro abbastanza manuale che richiedeva 2 o 3 ore. Io ero assolutamente... eravamo a Build quando...
Sì, nel 2015.
Nel 2015 era tuttora ancora un anno fa era ancora bloccato, era ancora estremamente
poi
difficile.
Era un problema perché se uno arrivava con una macchina Windows a un tuo corso tu devi perdere 3 ore a farglielo installare, erano 3 ore che lui non poteva lavorare.
Esattamente, quindi per me era un problema estremamente notevole. Per fortuna questa cosa è stata risolta. Io segnalo questo moduletto che si chiama questa guida che ti dice di usare Windows Build Tools e tra l'altro la Microsoft ha rilasciato anche una cosa che si chiama Node.js Guidelines che non ho messo il link qui, ma
lo trovano.
Lo trovate, se lo guardate su Google, che ci ha lavorato Sara, quindi me l'aveva detto, ma mi sono completamente scordato di aggiungerlo sulle slide.
Che poi è la stessa che di quel link.
Che è poi la stessa persona che ha scritto l'articolo su cui che ho citato, che è un bel esempio su come utilizzare Node.js per sviluppare una cosa leggera su un ambiente Windows, quindi molto, molto consigliato. Il problema è che dobbiamo installare, per avere un ambiente Node.js sulla mia macchina, abbiamo bisogno di un compilatore, Python, e deconfigurare le variabili d'ambiente. Ora, si possono dire tante cose, ma la gestione delle variabili d'ambiente su Windows è sempre stato uno dei puntelloni d'Achille. Io mi ricordo che a un certo punto imparai come si faceva sta cosa, e quindi mi metteva, ho configurato due o tre macchine Windows, e la gente mi diceva: che cavolo stai facendo lì, mi stai taroccando perché vai in settaggi.
Sì.
Adesso è stato lanciato questo tool che si chiama Windows Build Tools, noi basta che lo installiamo, automaticamente
fa tutto lui.
Lui configura tutto l'ambiente e poi va e mi configura anche npm in modo che io possa installare, fare la compilazione dei pacchetti nativi, perché il problema principale dell'usare un ambiente Node è che ci sono un sacco di moduli che hanno una piccola componente scritta in C++ che magari supporta anche Windows.
Sì, però se non hai il compilatore configurato, non hai le variabili ambiente in modo che il Visual C++ lo compilasse, non funzionava niente.
Perfetto.
E quindi noi installiamo npm install global production Windows build tool e siamo a posto.
Automaticamente, magicamente, poi c'è tutta una guida, ok? Non voglio dire, però questa cosa qui, magicamente lui si scarica il compilatore solo col pacchetto del compilatore.
Chiaro, non tutto il Visual Studio.
Non tutto il Visual Studio, cosa che è stata anche lì una mezza rivoluzione. Siamo riusciti prima a convincere la Apple e poi a convincere Microsoft a rilasciare il pacchettino solo col compilatore. Sono molto, molto la potenza dell'open source.
Ma guarda, cioè, se serve è anche giusto, cioè alla fin fine se serve avere il pacchettino, uno lo fa. Naturalmente è un qualche cosa come al solito, cioè come voi quando fate le N versioni. Se è un qualche cosa che serve, uno si mette sotto e lo gestisce, perché quando inizia a vedere che le cose non stanno più in piedi, allora deve trovare una soluzione. Prima magari non serviva avere il pacchettino, perché uno comunque per usare Visual Studio installava tutto, poi dopo, quando è arrivata la richiesta, è stata...
Assolutamente sì, ma è stata una cosa graditissima, così invece che scaricarsi non so quanti 4 giga rotti, eccetera, eccetera, con un comandino possiamo buttare su tutto, cosa che è molto 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 è stata molto gradita dalla community anche durante i corsi, ecco.
Bene, dai, a proposito di corsi, chiudiamo questa puntata parlando della Node School. Che cos'è la Node School?
La Node School è una serie di eventi, meetup se vogliamo, organizzati da volontari in tutto il mondo, non so quanti ce ne sono ormai, centinaia comunque.
C'è anche in Italia
ovviamente, in maniera più o meno periodica, altre community sono più brave di noi, tra l'altro se ne volete organizzare uno volentierissimo vi diamo tutta una mano, eccetera, contattatevi, vi do tutti i link, insomma li potete comunque trovare tutti dal sito http://nodeschool.io. Come funzionano questi corsi? Ci sono dei workshop, chiamati workshopper, che sono un tool di self-learning. Io uso il mio portatile da solo, mi metto lì, risolvo gli esercizi. Dov'è la cosa della community? La gente, lavoriamo in... io se ho un problema non è che mi fermo e mi inchiodo. Ho una persona esperta, tipicamente nella stanza, un mentor, che posso prendere e posso chiedergli come sbloccare il mio esercizio. E questa cosa qui funziona benissimo, ci sono dei workshop di tutti i tipi, dalle basi di JavaScript, le basi di Git, se mi serve, le basi di Node, gli stream, che abbiamo detto sono questa tecnologia fantastica per gestire flussi di dati.
Che segui tu.
Che seguo io, quindi io rimarco.
Quindi se c'è qualcosa avete i suoi contatti,
avete
anche per quelli.
Avete i miei contatti, siete intenti di dare tutto il supporto del mondo. Dopodiché c'è tutte le cose per i vari framework web, Express e API. Express è quello più popolare, parte della Node Foundation, API è quello un po' meno popolare, più adatto per applicazioni enterprise. Cos'altro? C'è di tutto sostanzialmente, ce ne sono anche alcuni sui WebGL, che è fare applicazioni 3D dentro un browser, cioè c'è di tutto, si va da, c'è un catalogo enorme di cose, quindi potete fare più o meno, potete studiare e unirci a noi. Non ci sono, da quello che so, non ci sono eventi in programma al momento in Italia, ma probabilmente ne organizzeremo uno. Adesso siamo tutti impegnati un po' con tra conferenze, lavoro e la community che sta esplodendo, ma se ne volete organizzare uno, venite, contattatemi. Tra le altre cose, ne viene organizzato uno abbastanza di frequente a Milano e a Bologna. A Roma c'è Roma JS, che ogni tanto in tanto ne organizza uno, una sottocostola di Roma JS. E ce n'è uno a Cagliari, quindi vorrei...
Anche gli amici delle isole,
anche
della Sardegna.
Anche gli amici della Sardegna, ce n'è uno a Cagliari, quindi volendo, perché c'è il problema che le isole vengono un po' bistrattate Italia, non so perché.
Forse sarà un po' la distanza, però. Sì. Va bene, allora io ringrazio Matteo per questa lunga puntata, ma che è stata molto esaustiva. Abbiamo coperto la community, la tecnologia, gli strumenti, abbiamo capito che Windows è un cittadino di prima classe di Node, come Node per Microsoft è una community molto importante, tant'è che ad esempio moltissimi SDK o moltissime tecnologie che vengono implementate su Azure, ad esempio mi viene in mente la prima versione dei mobile services non era stata implementata in .NET ma era stata implementata in Node, proprio per anche per dimostrare che Azure era in grado di usare Node in produzione, non come sample, ma uno dice va bene, ci realizziamo noi un pezzo di Azure fatto prima in Node che in .NET, che ai tempi era stata una rivoluzione. Adesso ci sembra tutto normale, ma io me lo ricordo ai tempi. Quindi ringraziamo Matteo. Matteo diventa un Tech Heroes, io gli cedo la maglietta. No, non c'è NPN install.
Non c'è t-shirt.
T-shirt, però la puoi installare in maniera molto facile, indossandola.
La posso installare facilmente indossandola. Esatto. E io devo fare questo rito.
Devi salutare, quindi ciao a tutti.
Ciao a tutti.